in quello museo, ripeto, in quello museo di Rumi, che è stato il capo dei dervisci rotanti del XIII secolo. Non so se vi conoscete i dervisci rotanti, perché anche qualche volta vengono all'estero per fare degli incontri, piuttosto a Roma con gli occidentali. E in realtà, per uno che non conosce questa cerimonia loro, cerimonia rotante loro, e quando si mette a guardare è una cosa molto noiosa, perché si fa un giro uniforme per lungo periodo con diversi saluti, sette saluti, fermandosi, andando avanti con un dolce musica meditativa di flauto, tamburo e anche del liuto, e così anche con le letture coraniche. È una cerimonia rotante questo, ma in realtà è un'ascensione spirituale. Ma a questa cerimonia rotante come si è arrivato? Sicuramente con i pensieri di Mevlana. Mevlana e Rumi, con il nome conosciuto in Occidente, come spiegavo prima, era un saggio, un filosofo, e lui in questo luogo accoglieva la gente che chiedevano le consulenze. Lui faceva sempre quegli studi sulla esistenza, sulla natura. Era un uomo bravo, però finché non era incontrato con Shamsi Tebrisi, che vuol dire Shams, il sole, Tebrisi di Tabriz, la città in Iran, e lui era solo un filosofo. Quando ha avuto questo l'incontro con questo mistico Shamsi Tebrisi, a lui la vita è cambiata completamente, perché lui prima portava tutti i suoi pensieri, tutta la sua vita, con ragionamento e con gli studi. Aveva dei libri, edicole, studiava e era intelligente con quello che ci aveva come ragionamento, dava le consulenze alle persone. Però quando si sono incontrati con Shamsi Tebrisi, lui ha avuto una rivoluzione nella sua vita, e come dicono i Mevlevi, perché i suoi seguaci vengono conosciuti così, lui è caduto nel fuoco di amore divino. Questo è molto importante, perché è un amore che verso Dio brucia se stesso, brucia il suo ego, ma bruciando anche fa cuocere, cioè viene uscito fuori una grande trasformazione e creato un nuovo uomo, stavolta che è capace di unire ragionamento con la coscienza e con il cuore. E questo cambiamento nella vita di Mevlana è con questo incontro che aveva avuto con questo sufista, con questo sufi Shamsi Tebrisi. E da quel momento in poi lui sempre ha scritto delle poesie, ha fatto dei canti, ma è diventato un altro personaggio. E anche perciò quella cerimonia rotante, che è il simbolo dell'ascensione spirituale, è un modo di dissolversi, cioè l'uomo incarnato dentro di se stesso c'ha l'anima e spirito, e questo uomo, quando comincia a fare questa danza rotante, vestito di una veste bianca, che è il simbolo del lenzuolo mortuario, perché noi, quando siamo incarnati, secondo loro, in realtà siamo morti. La vita nostra, con il mantello marrone, è la terra della nostra tomba a coprire tutto. E cioè, tutto questo è il nostro ego che fa la vela o la tenda davanti l'amore e davanti il Dio. E allora spogliarsi di questo vestito, rimanere come un morto in veste bianca e cominciare a girare, è il simbolo di unirsi con tutto l'universo creato da Dio, per amalgamarsi e da conoscere la sua esistenza e la creazione divina del Creatore. Certo che questo rituale, questa cerimonia rotante, quando si fa, per chi non conosce bene questa filosofia, è solo un atto di girare, ma in realtà le letture coraniche, tutte quelle requiem che vengono detti da Abramo fino a Maometto a nome di tutti i profeti, anche a Gesù, e dopo tutte quelle salute delle anime di fronte a loro, parlando dell'unicità del creatore, dell'unità del creatore, è un simbolismo che lì sulla scena viene ricreato l'universo da questi spiriti e anime di nuovo, perciò è molto importante. Invece voi adesso, passando da quella porta lì, mettendovi dei galosh, copriscarpe, vi troverete in museo. Cioè, entrate di là, vi saranno tappeti di preghiera appesi, le calligrafie arabe stilizzate, lavorate dalle persone, dagli artisti dell'epoca, e dopo immediatamente vi troverete in mezzo dei sarcofagi. Sarcofagi sulla sinistra saranno di quelli dei soldati di Khorasan che avevano accompagnato Mevlana e la sua famiglia fino qui a Konya. Dalla destra invece vi saranno altri sarcofagi più grandi con turbanti sopra, che sono gli altri capi spirituali di questa filosofia di Mevlana, hanno avuto il loro posto nella storia. E dopo, sotto quella cupola verde, vi sarà un sarcofago enorme dove vi saranno doppie turbanti e anche un coperta tessuto tutto in argento e pietre preziose, e la parte interna della cupola, la volta della cupola, tutto decorata delle maioliche, che quella è della Rumi. E dopo, dietro lui, dalla parte dei turbanti, ci stanno il suo padre, i suoi figli e anche la sua famiglia. Solo la famiglia di Mevlana e il suo sarcofago sono originali, cioè con le reliquie dentro. Invece altri sono le tombe allegoriche, senza le reliquie dentro, sono messi per creare un ambiente del museo. Ci sono tanti componenti come lampadari, cristalli, eccetera, ma sono messi solo per arricchire questo ambiente, perché nell'epoca, parlando del XIII secolo, qui era tutto sistemata con chiostri dove questi dervisci facevano gli studi, meditavano. Anche oggi, quest'anno appena hanno finito i restauri, perché circa per 2 anni questa parte del museo non era disponibile da visitare, vale la pena di guardare dalle porte come era la parte interna, perché i dervisci non sono monaci, i dervisci sono persone normali che avevano una vita comune nel popolo, solo questa era una via che seguivano, e perciò loro ogni tanto venivano qui a fare questi studi loro. Dopo lì, dopo la tomba, andando alla sala accanto, vi sarà quell'area dove si faceva la danza rotante, e così anche lì ci sono alcuni quadri, illustrano come si faceva questa danza. Dopo nelle vetrine vedrete i caftani o qualche mitra come dei papi che sono portati qui, ma in realtà non c'entrano niente con Mevlana, e dopo rosari da meditare. E prima di uscire da questa porta vi saranno altre vetrine con manoscritti coraniche, che sono tutti veramente fatti a mano, non sono pubblicati e stampati, e anche tutto quello che vedrete è anche intarsiati o ornati di oro, e sono pregiatissimi, e più anche qualche persiana intarsiata di madreperla, sempre con bellissimi tappeti dei diversi secoli di preghiera. Dopo qui ancora può essere interessante entrare per vedere qualche manichino dei dervisci rotanti in un ambiente di cucina dove si preparava da mangiare. Anche il pasto era importante, perché il pasto si faceva insieme, e questo pasto si faceva in ordine, senza parlare, senza nessuna parola, tutti seduti, con la testa guardante al pane e il cibo. I cibi erano di solito semplici. Prima di partire a mangiare, come un agapa, si prendeva un pezzo di pane azimo, mettevano dentro il sale e dopo portavano in bocca. E quando moriva un derviscio, veniva sepolto nel cimitero loro. Il cimitero veniva chiamato il luogo dei silenziosi. Cioè, un derviscio moriva come corpo, ma come l'anima andava a farsi il banchetto con il Dio creatore. Morire era un matrimonio. Perciò ogni dicembre, la seconda settimana, qui a Konya, andando verso Cappadocia, vi farò vedere il loro nuovo centro, si celebra il matrimonio di Mevlana. In realtà quella è la data della morte. E da tutto il mondo arrivano i dervisci, anche molte persone che sono interessati di questo pensiero, perché non è una setta, non è una religione, è solo un pensiero, e partecipano a questa danza rotante per guardare, e si fa questa festa per la morte di Mevlana, ripeto, perché morire è un matrimonio. L'anima ritorna al suo luogo d'origine, che è Dio, e così si fa una nuova vita in compagnia con il Dio creatore. E lì anche entrati, subito sulla sinistra avanti, vi sarà uno, sempre manichino, su un tappeto di preghiera, inginocchiato, e quello un neofita. Quando c'era un neofita, bisognava fare un esame. Esame era quell'esame della pazienza e resistenza, perché questo non è uno studio che si faceva negli anni da avere la laurea dopo. Questo era la vita. Se uno voleva scegliere questa vita, doveva avere pazienza, perché bisognava studiare per avere il ragionamento, ma anche la cosa più difficile era imparare ad amare, cioè cadere nel fuoco divino per far ricreare il loro personaggio nuovo. Neofita doveva per giorni sedere inginocchiato lì digiunando. Se superava l'esame, le sue scarpe avevano la punta verso la scuola. Se non poteva entrare, le scarpe avevano la punta verso se stesso. Questo voleva dire: prendi le scarpe e vattene via, perché non puoi entrare da questa porta.